I Giochi dell'Armonia presenta
Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.
Carissimi amici, bentrovati. Come ogni mercoledì, il nostro appuntamento è naturalmente consueto ed è con l'attività principale di Papa Francesco. Quali sono stati gli incontri, quali sono stati i momenti più significativi della settimana appena trascorsa? Siamo in Quaresima, il Papa in queste ore, in questi giorni è nella casa di ritiro, della casa del Divin Maestro ad Ariccia, insieme a 82 membri della Curia Romana per gli esercizi quaresimali. È una serie di giornate per riflettere, meditare. Il rientro è previsto per venerdì e naturalmente poi ci saranno le attività e potremo anche parlare probabilmente di come questi esercizi si sono svolti, ma per questo vi rimando a mercoledì prossimo. Iniziamo invece a parlare di Quaresima proprio come ne ha parlato Papa Francesco, in particolare nel mercoledì delle ceneri, nella imposizione delle ceneri durante la messa a Santa Sabina, stazione romana. Ce ne parla Paolo Ondarza.
Preghiera, digiuno, elemosina, per non farsi dominare dalle cose che appaiono, perché quel che conta, spiega Papa Francesco, non è l'apparenza o il successo, ma quanto abbiamo dentro. La Quaresima, ha detto, ci chiama a riscuoterci, a ricordarci che siamo creature e non siamo Dio.
Quando io guardo nel piccolo ambiente quotidiano alcune lotte di potere per spazi, io penso, ma questa gente ancora non se ne sono accorti che non sono Dio.
La preghiera, ha spiegato il Santo Padre, è la forza del cristiano e di ogni credente, capace di farsi carico delle necessità dei fratelli, in povertà o sofferenza. Il digiuno, ha proseguito Papa Francesco, comporta la scelta di una vita sobria che non spreca, non scarta. È un segno di presa di coscienza e di responsabilità di fronte ad ingiustizie e soprusi, specialmente nei confronti di poveri e piccoli.
Dobbiamo stare attenti a non praticare un digiuno formale, o che in verità ci sazia perché ci fa sentire a posto.
Espressione di quella gratuità che dovrebbe caratterizzare ogni cristiano che da Dio ha ricevuto tutto gratuitamente, è infine l'elemosina, un'azione spesso estranea dalla vita quotidiana dove, ha constatato il Papa, tutto è calcolo e misura, tutto si vende e si compra. Ma perché dobbiamo tornare a Dio così come esortano le scritture? Perché, è la risposta del Papa, qualcosa non va bene in noi, nella società e nella Chiesa e abbiamo bisogno di cambiare e di convertirci.
Conversione dunque, questa la parola d'ordine naturalmente nella Quaresima e una parola d'ordine importante perché il Papa l'ha voluta ripetere al clero romano. Appuntamento consueto anche questo per i pontefici nel primo giorno dopo la Quaresima, il giovedì, subito dopo il mercoledì delle ceneri. Il Papa ha voluto incontrare il clero di Roma, tutti i sacerdoti, i parroci della sua diocesi e li ha incontrati nell'aula Paolo VI, non tanto un dialogo ma quanto una vera e propria omelia del Papa. Alessandro Gisotti.
Nella Chiesa tutta è il tempo della misericordia. Il Vescovo di Roma ha esordito così nel suo appassionato discorso ai suoi sacerdoti, quasi un esame di coscienza, condiviso fraternamente, ricco di richiami alla propria esperienza personale di pastore a Buenos Aires. Papa Francesco ha innanzitutto rammentato l'intuizione del suo predecessore Giovanni Paolo II, che ha introdotto la festa della Divina Misericordia. Karol Wojtyła, ha proseguito, ha avuto il fiuto che questo era il tempo della misericordia.
Le consegne lasciate al popolo di Dio non possiamo dimenticarle, e quella della Divina Misericordia è una di queste.
Sta a noi come ministri della Chiesa, aggiunto, tenere vivo questo messaggio, soprattutto nella predicazione, nei gesti, nei segni, nelle scelte pastorali. Il Papa ha quindi domandato cosa significa misericordia per noi preti, ma prima ha fatto una confidenza.
Mi viene in mente alcuni di voi che mi hanno telefonato, ho scritto una lettera, poi ho parlato al telefono. Ma Papa, ma perché lei ce l'ha con i preti? Perché dicevano che io non bastono i preti. Non voglio bastonare qui. Che cosa significa misericordia per i preti?
I preti, ha affermato, si commuovono davanti alle pecore, come Gesù quando vedeva la gente stanca e sfinita, come pecore senza pastore.
Così, a immagine del buon pastore, il prete è uomo di misericordia e di compassione. Vicino alla sua gente, e servitore di tutti. Questo è un criterio pastorale che vorrei sottolineare tanto, la vicinanza, la prossimità.
Il prete ha soggiunto è chiamato a imparare questo, ad avere un cuore che si commuove.
I preti, permetto la parola, ascetici, quelli di laboratorio, tutto pulito, tutto bello, non aiutano la Chiesa. La Chiesa oggi possiamo pensarla come un ospedale da campo. Questo io, scusatemi, lo ripeto perché lo vedo così, lo sento così. Un ospedale da campo. C'è bisogno di curare le ferite, tante ferite, tante ferite. C'è tanta gente ferita dai problemi materiali, dagli scandali, anche nella Chiesa. Gente ferita dalle illusioni del mondo. Noi preti dobbiamo essere lì, vicino a questa gente. Misericordia significa prima di tutto curare le ferite.
Quando uno è ferito, ha proseguito, ha bisogno subito di questo, non delle analisi. Poi si faranno le cure specialistiche, ma prima si devono curare le ferite aperte. E si è così riferito al sacramento della riconciliazione.
Capita spesso a noi preti di sentire l'esperienza dei nostri fedeli che ci raccontano di aver incontrato nella confessione un sacerdote molto stretto oppure molto largo. Rigorista o lassista? E questo non va bene.
Il rigorista infatti ha fermato inchioda la persona, la legge intesa in modo freddo e rigido. Il lassista invece si lava le mani.
La vera misericordia si fa carico della persona, l'ascolta attentamente, si accosta con rispetto e con verità alla sua situazione e la accompagna nel cammino della riconciliazione.
E per rendere più incisive queste parole, ha rivolto ai sacerdoti alcune domande che lo aiutano quando un prete va da lui.
Dimmi, tu piangi o abbiamo perso le lacrime? Ma quanti di noi piangemmo davanti alla sofferenza di un bambino, davanti alla distruzione di una famiglia, davanti a tanta gente che non trova il cammino? Piangi per il tuo popolo? Dimmi, tu fai la preghiera di intercessione davanti al tabernacolo? Tu lotti con il Signore per tuo popolo, come Abramo ha lottato? Un'altra domanda che faccio. La sera, come concludi la giornata? Col Signore o con la televisione? Com'è il tuo rapporto con i bambini, con gli anziani, con i malati? Sai accarezzarli o ti vergogni di accarezzare un anziano?
Alla fine dei tempi, ha concluso Papa Francesco, sarà messo a contemplare la carne glorificata di Cristo solo chi non avrà avuto vergogna della carne del suo fratello ferito ed escluso.
Prima domenica di Quaresima, il 9 marzo, il Papa, durante la preghiera dell'Angelus, prima della preghiera dell'Angelus, nella sua breve riflessione, ha commentato il Vangelo proposto dalla liturgia.
Il Vangelo della prima domenica di Quaresima presenta ogni anno l'episodio delle tentazioni di Gesù, quando lo Spirito Santo, sceso su di lui dopo il battesimo nel Giordano, lo spinse ad affrontare apertamente Satana nel deserto per 40 giorni, prima di iniziare la sua missione pubblica. Il tentatore cerca di distogliere Gesù dal progetto del Padre, ossia dalla via del sacrificio, dell'amore che offre se stesso in espiazione, per fargli prendere una strada facile, di successo, di potenza. Il duello tra Gesù e Satana avviene a colpi di citazione della Sacra Scrittura. Il diavolo, infatti, per distogliere Gesù dalla via della croce, gli fa presenti le false speranze messianiche, il benessere economico, indicato dalla possibilità di trasformare le pietre in pane, lo stile spettacolare e miracolistico, con l'idea di buttarsi giù dal punto più alto del Tempio di Gerusalemme e farsi salvare dagli angeli, e infine la scorciatoia del potere e del dominio in cambio di un atto di adorazione a Satana. Sono i tre gruppi di tentazioni. Anche noi li conosciamo bene. Gesù respinge decisamente tutte queste tentazioni e ribadisce la ferma volontà di seguire la via stabilita dal Padre senza alcun compromesso col peccato e con la logica del mondo. Notate bene come risponde Gesù. Lui non dialoga con Satana come aveva fatto Eva nel paradiso terrenale. Gesù sa bene che con Satana non si può dialogare perché è tanto astuto. Per questo Gesù, invece di dialogare come aveva fatto Eva, sceglie di rifugiarsi nella parola di Dio e risponde con la forza di questa parola. Ricordiamoci di questo nel momento della tentazione, delle nostre tentazioni. Niente argomenti con Satana, ma sempre difesi dalla parola di Dio, e questo ci salverà. Nelle sue risposte a Satana, il Signore, usando la parola di Dio, ci ricorda anzitutto che non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E questo ci dà forza, ci sostiene nella lotta contro la mentalità mondana che abbassa l'uomo al livello dei bisogni primari, facendole perdere la fame di ciò che è vero, buono e bello, la fame di Dio e del suo amore. Ricorda inoltre che sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore Dio tuo, perché la strada della fede passa anche attraverso il buio, il dubbio, e si nutre di pazienza e di attesa perseverante. Ricorda infine Gesù che sta scritto: il Signore tuo Dio adorerai, a Lui solo renderai culto. Ossia, dobbiamo disfarci dalle idoli, dalle cose vane, e scostruire la nostra vita sull'essenziale. Queste parole di Gesù troveranno poi riscontro concreto nelle sue azioni. La sua assoluta fedeltà al disegno di amore del Padre lo condurrà, dopo circa 3 anni, alla resa dei conti finali con il principe di questo mondo, nell'ora della passione e della croce. E lì Gesù riporterà la sua vittoria definitiva, la vittoria dell'amore. Cari fratelli, il tempo della Quaresima è occasione propizia per tutti noi per compiere un cammino di conversione, confrontandoci sinceramente con questa pagina del Vangelo. Rinnoviamo le promesse del nostro battesimo. Rinunciamo a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni, perché è un seduttore lui, per camminare sui sentieri di Dio e giungere alla Pasqua nella gioia dello Spirito Santo.
Domani è il 13 marzo e si compierà il primo anno di pontificato di Papa Francesco. Una elezione che ha fatto molto parlare i giornali, ma soprattutto un modo per conoscere meglio il nostro pontefice lo abbiamo tramite uno dei suoi collaboratori più stretti, e cioè Monsignor Alfred Schwereb, il suo segretario particolare, a cui sono stati affidati anche altri importanti incarichi. Con lui ha parlato Alessandro Gisotti.
Il momento del distacco da Papa Benedetto per me è stato un momento molto struggente, perché ho avuto la fortuna di vivere per 5 anni e mezzo con lui. Le cose erano precipitate, io non sapevo che proprio in quel giorno dovevo fare le valigie e lasciare Castel Gandolfo e anche lasciare Papa Benedetto. Ma dal Vaticano mi chiedevano di fare in fretta, fare le valigie e scendere a Santa Marta, perché Papa Francesco stava persino aprendo lui la posta da solo, non aveva un segretario che lo aiutasse.
Che ricordo ha del suo primo incontro con Papa Francesco?
Mi ha fatto entrare subito nel suo studio, mi ha accolto con la sua nota ormai cordialità, e devo dire che mi ha fatto anche uno scherzo, se posso dire, da papa. Aveva in mano una lettera e con tono serio mi disse: «Ah, ma qui abbiamo dei problemi, qualcuno non ha parlato molto bene di te». Io ammuto lì, ma poi capii che si riferiva alla lettera che Papa Benedetto gli aveva inviato per informarlo che lui mi aveva lasciato libero e che poteva chiamarmi al suo servizio. Poi Papa Francesco mi ha invitato a sedermi sul divano e lui accanto a me su una sedia. Mi ha chiesto di aiutarlo nel suo gravoso compito.
Cosa la colpisce della personalità di Papa Francesco, avendo il privilegio di vivere ogni giorno accanto a lui?
La sua determinazione, una convinzione che sono sicuro che lì viene dall'alto, perché è un uomo profondamente spirituale che cerca nella preghiera l'ispirazione da Dio. Per esempio, la visita a Lampedusa, lui l'ha decisa perché dopo alcune volte che è entrato in cappella, gli è venuta in continuazione questa idea, andare di persona a incontrare queste persone, questi naufraghi, e piangere sui morti. E quando lui ha capito che gli veniva in mente più volte, allora era sicuro che Dio la voleva. L'ha fatta anche se non c'era molto tempo per prepararla. Lo stesso metodo lui usa per la scelta delle persone che chiama a collaborare con lui da vicino.
Papa Francesco sembra instancabile a guardarlo negli incontri, nelle udienze. Come vive la sua quotidianità anche di lavoro a Casa Santa Marta?
Mi creda, non perde un solo minuto. Lavora instancabilmente. E quando sente il bisogno di prendere un momento di pausa, non è che chiude gli occhi e non fa niente. Si mette seduto e prega il rosario. Penso che almeno 3 rosari al giorno li prega. E mi ha detto: questo mi aiuta a rilassarmi. Poi riprende il lavoro. Riceve una persona dopo l'altra. Il personale della portineria di Santa Marta ne è testimone. Ascolta con attenzione e ricorda con straordinaria capacità quanto sente e quando vede. Si dedica alla meditazione presto la mattina, preparando anche l'omelia della messa a Santa Marta. Poi scrive lettere, fa telefonate, saluta il personale che incontra e si informa persino sulle loro famiglie.
Uno dei doni più belli di questo primo anno di pontificato sono senz'altro gli incontri tra Papa Francesco e Papa Benedetto.
Da subito Papa Francesco ha visto questa presenza come un dono inestimabile, simile a quel vescovo saggio appena eletto che trova un sapiente sostegno nel suo vescovo emerito. Significativo, per esempio, il fatto che ha voluto inginocchiarsi nella cappella a Castel Gandolfo non sul suo inginocchiatoio, ma accanto a Papa Benedetto. È una presenza che arricchisce il pontificato di Papa Francesco.
E sul primo anno di pontificato di Papa Francesco ascoltiamo anche padre Federico Lombardi, direttore generale della Radio Vaticana e direttore della sala stampa della Santa Sede.
La cosa principale di questo primo anno è certamente la grande attenzione, la grande attrazione della gente, dico la gente per dire non solo i cattolici, i praticanti, ma tutte le persone un po' di questo mondo, la grande attenzione per questo Papa, per il suo messaggio. È qualche cosa che penso e spero che sia radicato molto profondamente nel cuore delle persone che si sono sentite toccate da una parola di amore, di attenzione, di misericordia, di vicinanza, di prossimità, in cui attraverso, diciamo, l'uomo, il Papa, è l'amore di Dio che arriva.
Ecco, il Papa vuole una Chiesa in uscita, parla di riforme strutturali necessarie. Come sta cambiando la Chiesa?
Ma la Chiesa mi appare veramente come un popolo in cammino. Questo è la cosa più caratteristica, un senso di grande dinamismo. Il Papa ha dato un grande impulso e cammina con una Chiesa che cerca la volontà di Dio, che cerca la sua missione nel mondo di oggi per il bene di tutti, andando veramente verso le periferie, verso i confini del mondo.
Papa Francesco guarda molto ai lontani e scuote molto i vicini.
Certamente, perché Dio guarda a tutti, ecco, quindi è riuscito a fare capire che l'interesse di Dio, il suo sguardo è per tutte le sue creature, per tutte le persone del mondo e nessuno è dimenticato. E naturalmente tutti dobbiamo essere in cammino, quindi anche le persone che magari si sentivano più o tranquille o più, diciamo, stabilizzate nella loro condizione, si sentono coinvolte da questa grande missione. Questo ha certamente un aspetto anche positivo.
Quali immagini significative del primo anno di pontificato le vengono in mente?
Ma a me vengono in mente soprattutto le udienze generali del mercoledì, cioè il Papa che passa attraverso la gente, il Papa che saluta, sorride, incontra e in particolare che si sofferma con i malati. Ecco, chi soffre e chi è debole ha una priorità nel cuore del Papa e della Chiesa, perché ha una priorità nel Vangelo.
Le immagini del pontificato di Papa Francesco, immagini significative, diceva padre Federico Lombardi, e il Centro Televisivo Vaticano ha prodotto uno speciale DVD proprio per ricordare queste immagini. Ce ne parla Gabriella Ceraso.
Far rivivere gesti e parole che hanno cambiato il cuore di credenti e non credenti in poco più di 12 mesi. Questo nei 40 minuti del DVD curato dai colleghi del Centro Televisivo Vaticano. Si rivedono i volti, le folle, si riascoltano le preghiere, si rivivono gli abbracci, i viaggi e gli incontri di un Papa che ha iniziato il cammino con un semplice buonasera, che ha dato una scossa alla Chiesa, come ha sottolineato il direttore di Famiglia Cristiana, ma lo ha fatto, ed è il parere invece del direttore del Centro Televisivo Vaticano, Monsignor Dario Viganò, raccogliendo la grande consegna del predecessore, la conversione del cuore e l'obbedienza alla voce dello Spirito. Monsignor Viganò.
Abbiamo voluto selezionare le immagini più forti attraverso il racconto di 50 eventi e mi pare che sia davvero un percorrere e rimettere insieme i tasselli dell'esperienza di Dio oggi nel mondo attraverso la Chiesa.
Nel DVD anche immagini inedite del conclave, della elezione col Papa assorto in preghiera nella Sala Regia e nella Cappella Paolina, o momenti privati a Santa Marta, o anche curiosità come la visita compiuta dal Papa nella cabina di pilotaggio dell'aereo che lo portava in Brasile per la GMG del 2013.
Ciò che mi colpisce è questa idea della prossimità, nel senso che il Papa condivide il tempo della fedeltà, della quotidianità con le persone.
Dai gesti ai significati, perché come si legge nel libro che accompagna il DVD e come ha spiegato anche Monsignor Claudio Maria Celli, presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, Papa Francesco non solo comunica, ma crea eventi comunicativi, oltre i quali c'è la sua grande capacità di mettersi in dialogo con l'uomo di oggi, Monsignor Celli.
Vuole aiutarci a riscoprire il cammino nostro nella visione di un amore di Dio che ci coinvolge.
Termina così per oggi il nostro appuntamento. Naturalmente la prossima settimana ci sarà di nuovo l'udienza generale del mercoledì, gli esercizi spirituali in cui questa settimana il Papa insieme alla Curia Romana è impegnato hanno fatto sì che siano state sospese tutte le udienze. Venerdì il Papa tornerà a Roma da Ariccia, dove si trova con la Curia Romana, e noi riprenderemo le nostre attività consuete. Grazie per averci seguito, buona serata e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco. un programma di Angela Ambrogetti.